20 gradi.
Il segnale orario con Garage Cencini, concessionaria BMW Lugano Pregassona. www.cencini.ch.
Rete 1. Sono le 7.
Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Ucciso un delegato svizzero del CCR in Ucraina, vittima di un colpo di mortaio caduto a Donetsk. Cordoglio e shock nel Canton Vaud per l'incidente d'elicottero che ha provocato 5 morti, le cause sempre sconosciute. La Turchia combatterà contro i jihadisti del gruppo dello Stato Islamico, il Parlamento dà il via libera alle operazioni militari. Nell'hockey su ghiaccio questa sera la Valascia, primo derby stagionale tra Ambri Piotta e Lugano. Nel calcio d'Europa League lo Zurigo pareggia, lo Young Boys invece perde. Un operatore svizzero della Croce Rossa Internazionale è ucciso a Donetsk, nell'est ucraino, aveva 38 anni, è rimasto vittima del fuoco d'artiglieria tra il fronte separatista e l'esercito ucraino per la conquista dell'aeroporto della località. Il presidente della Confederazione Didier Burkhalter ha espresso profonda costernazione, ha trasmesso le condoglianze alla famiglia della vittima.
Un tragico incidente, così il Comitato della Croce Rossa Internazionale ha definito la scomparsa del proprio operatore, ucciso da un colpo di mortaio caduto in centro città. Altre bombe sono piombate su un centro commerciale chiuso da tempo e nel bel mezzo di una strada, senza però fare altre vittime. Si allunga la lista dei morti civili nel capoluogo del Donbass, dove il cessate il fuoco sta assumendo i contorni di una formula senza valore. Ribelli e governativi hanno scaricato la responsabilità gli uni sugli altri, mentre la Croce Rossa ha definito inaccettabile i bombardamenti di aree residenziali che violano le leggi internazionali. Il presidente della Confederazione dell'OSCE, Didier Burkhalter, si è rivolto alle parti in causa perché si sforzino di garantire la sicurezza, sia ai collaboratori delle organizzazioni internazionali impegnati sul campo, sia ai civili. Dall'inizio della tregua stipulata il 5 settembre è la prima volta che i quartieri centrali della città vengono coinvolti in bombardamenti. Donetsk è controllata dai separatisti, mentre l'esercito di Kiev è a difesa dell'aeroporto. E proprio questa l'area contesa è in realtà cuore dei nuovi scontri, a una manciata di chilometri dalla sede della Croce Rossa, finita per sbaglio sotto il fuoco incrociato. Per la Radio Televisione Svizzera, Stefano Grazioli.
Restano imprecisate le cause dell'incidente d'elicottero avvenuto ieri mattina in Francia, vicino al confine elvetico. Tutto quello che si sa è che il pilota aveva deciso di ritardare l'atterraggio a causa della nebbia. L'apparecchio era partito da Losanna, trasportava 6 membri della Federazione degli Imprenditori Vodesi. 2 di loro sono gravemente feriti, gli altri 4 e il pilota sono deceduti. La notizia ha suscitato grande emozione in Romandia. Sentiamo il consigliere di Stato vodese Philippe.
Il pensiero mio e del Consiglio di Stato è rivolto innanzitutto alle vittime e alle loro famiglie che sono colpite dal dramma. La perdita di 5 persone di valore che hanno lavorato molto per questo cantone, alla direzione della federazione e a capo delle loro aziende. La Federazione degli Imprenditori Vodesi rappresenta quasi 20.000 dipendenti e 600 apprendisti, il 6% della massa salariale vodese, una parte considerevole quindi dell'economia. È uno shock per il mondo economico, per quello politico ed è anche uno shock personale perché avevo relazioni molto strette con tutte le persone che sono decedute o rimaste gravemente ferite oggi.
Così il consigliere di Stato vodese Philippe Lebas. Il Ticino andrà a Expo 2015 unicamente con i soldi dei privati, lo ha deciso ieri il Consiglio di Stato, per il quale il ricorso al fondo Swiss Laws deve essere evitato. Il governo precisa che gli oltre 900.000 franchi raccolti finora permettono di coprire più dell'80% dei costi. Sentiamo la reazione di Andrea Arcidiacono, responsabile del programma Expo 2015 Presenza Svizzera per il Dipartimento Federale degli Affari Esteri.
La Confederazione prende atto di questa decisione del Consiglio di Stato e siamo fiduciosi che il governo ticinese, con il sostegno dei privati, riuscirà a trovare i mezzi necessari che permettono al Canton Ticino di far fronte ai suoi impegni verso i cantoni partner del Gottardo e verso la Confederazione nel quadro della presenza della Svizzera Expo 2015.
Passiamo ad altro: anche la Turchia farà parte della coalizione internazionale contro le milizie jihadiste dell'ISIS. Dopo un lungo dibattito ieri sera, il Parlamento di Ankara ha dato il via libera alla partecipazione alle operazioni militari in Iraq quanto in Siria. Oltre all'invio di soldati oltre confine, la Turchia mette a disposizione le sue basi.
La Turchia è entrata formalmente in guerra contro l'ISIS con un voto parlamentare convinto, 298 sì e 98 no, ma con non poche riserve. A renderle esplicite ha pensato direttamente il presidente Erdogan, il quale ha detto che nonostante la decisione dell'Assemblea nazionale, invocata dal governo che lui stesso ha formato, resta prioritario per Ankara abbattere il regime di Bashar al-Assad. Non è un'ovvietà, ma spiega i mal di pancia che ha dovuto superare il paese, da una parte costretto a dare il via alle operazioni militari che prevedono raid in Siria e Iraq e il via libera agli alleati per l'utilizzazione delle proprie basi, in quanto ormai la guerra scatenata dai fanatici è alle sue porte. Dall'altra, la volontà di non smentirsi clamorosamente. Erdogan era amico di Assad, ora il suo più acerrimo nemico. È vero che anche altri membri della coalizione anti-ISIS guidata dagli Stati Uniti non hanno intenzione di aiutare il presidente dittatore siriano, ma la verità che alcuni ammettono è che l'ISIS è un pericolo troppo grande. E poi, come dice il proverbio, il nemico del mio nemico è mio amico. Erdogan non ci sta, ma alla fine dovrà adeguarsi a questa linea che possiamo definire di realismo kissingeriano. Per la radiotelevisione svizzera, Antonio Ferrari.
Jihadismo se ne parla anche in Germania. Per anni le autorità tedesche avrebbero infatti incoraggiato gli estremisti islamici residenti nel paese ad andarsene, pur sapendo che con ogni probabilità avrebbero poi combattuto per la jihad in Afghanistan, in Siria o in Iraq. L'accusa è contenuta in un reportage diffuso dalla televisione pubblica.
Berlino ha esportato terroristi islamici, rafforzando così le fila dello Stato islamico e di altri gruppi estremisti. L'accusa viene dalla principale trasmissione d'inchiesta della televisione pubblica tedesca ARD. In un reportage esclusivo trasmesso ieri in prima serata viene citata una direttiva segreta diramata nel 2009 dal Ministero degli Interni ai principali organi di sicurezza del paese per proteggere la popolazione dalle attività degli estremisti islamici e dal pericolo di possibili attentati terroristici sul suolo tedesco. Polizie e servizi segreti hanno ottenuto l'ordine di favorire l'espatrio alle persone considerate a rischio. Il capo del Dipartimento Antiterrorismo della Polizia Bavarese, Ludwig Schirchhofer, ha confermato all'agenzia di stampa tedesca DPA l'esistenza di questa direttiva. In taluni casi le autorità hanno aiutato attivamente gli estremisti a lasciare il paese, pur sapendo che una volta fuori dalla Germania si sarebbero recati in campi di addestramento per terroristi o sarebbero stati arruolati direttamente nelle fila di organizzazioni islamiste. Questa politica è stata modificata solamente alla fine dell'anno scorso, quando le autorità tedesche si sono rese conto che di fatto stavano contribuendo a rafforzare gruppi terroristici come quello dello Stato Islamico. Solo da allora la Germania ha compiuto un'inversione di 90 gradi, tentando di ostacolare l'espatrio di soggetti considerati pericolosi. Da Berlino, Walter Rau.
Tassi invariati allo 0,05% e massicci acquisti di titoli, un potenziale di 1.000 miliardi di euro, sono le misure annunciate ieri dalla Banca Centrale Europea per sostenere l'economia e scongiurare il pericolo di deflazione. Avranno ripercussioni anche per l'economia svizzera, tenuto conto dell'impegno profuso dalla Banca Nazionale per mantenere un cambio minimo rispetto all'euro, sulle possibili conseguenze dell'attuale indebolimento dell'euro. Sentiamo le spiegazioni dell'economista Sergio Rossi, intervistato ieri da Luca Fasani.
L'euro si indebolisce sul dollaro, magari anche sul franco. Per il franco svizzero vuol dire delle tensioni, perché c'è il rischio che questa parità minima di cambio, un franco e 20 per euro, non venga più rispettata. Se dovessimo scendere sotto il franco e 20, magari verso un franco e 15, vuol dire che il franco si sta rafforzando oltre la soglia minima che la Banca Nazionale deve rispettare, e o non riusciamo a farlo, per cui la BNS non ha più questa credibilità, per cui rischia di perdere poi anche sul fronte, per esempio interno, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi immobiliari, oppure riesce a mantenere fede a questo impegno. Però questo vuol dire emettere franchi svizzeri in maniera sovrabbondante, e questi franchi svizzeri prima o poi saranno spesi nell'economia svizzera, e sono spesi spesso per quanto riguarda il mercato immobiliare, e dunque un surriscaldamento dei prezzi immobiliari che continuerà, e con dei problemi magari fra 5, 6, 7 anni, quando i tassi di interesse della Banca Nazionale dovranno iniziare a salire, perché magari ci sono delle tensioni inflazionistiche nel mercato dei beni, e dunque con delle prospettive per chi ha una casa e deve rinnovare la propria ipoteca al rialzo dei costi, e magari anche un calo marcato dei prezzi del mercato immobiliare, perché molti dovranno vendere la propria casa e non ci sarà più quella richiesta che c'è in questi tempi.
Sergio Rossi, professore di economia monetaria all'Università di Friburgo. In Italia il governo ha deciso un giro di vite nei confronti delle società di calcio. Toccherà loro pagare i costi dell'apparato di sicurezza anche all'esterno degli stadi, versando una percentuale tra l'1 e il 3% sull'introito derivante dai biglietti. La proposta dell'esecutivo ieri ha incassato la fiducia della Camera.
È un rito che si compie a ogni partita. Centinaia e centinaia di poliziotti attorno agli stadi per garantire la sicurezza. Centinaia di ore di straordinarie, di trasferte per i poliziotti e i carabinieri, con costi che puntualmente finiscono per pesare sulle casse dello Stato italiano. Il conto ogni anno è salatissimo, si parla di 25 milioni di euro, poco più di 30 milioni di franchi. Il governo italiano ha voluto però imprimere una svolta. Il premier Matteo Renzi è stato chiaro: gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate negli stadi devono essere pagati dalle società di calcio, ha scritto su Twitter, non dai cittadini. E ieri la Camera ha votato la fiducia al decreto legge che istituisce un contributo tra l'1 e il 3% sugli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, contando così di recuperare 4 milioni di euro. L'obiettivo però è quello di coprire tutte le spese e trovarne quindi almeno 25 di milioni. Si è pensato in un primo tempo a un ulteriore prelievo da quello che incassano le società dai diritti televisivi, preferendo poi l'ipotesi di una tassa straordinaria che peserà sui bilanci delle squadre. Entro il 21 ottobre anche il Senato dovrà dare l'assenso, ma il voto di ieri alla Camera è stato un passo decisivo, tanto che il mondo del calcio è andato su tutte le furie, visto che, come accade anche in Svizzera, già paga i costi per la sicurezza all'interno degli stadi. La misura è stata definita demagogica da alcuni presidenti, che promettono battaglia. Per il 10 ottobre è già stata convocata una riunione d'urgenza della Lega di Serie A per studiare la controffensiva. Da Roma, Claudio Bustaffa.
Il tempo fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato ma con nuvolosità bassa a tratti estesa, al nord sulle pianure il mattino nebbia alta, altrimenti in prevalenza soleggiato.
Rete 1 Sport.
Con Caffè Chicco d'Oro.
Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Ci siamo alle 20.30, alla Valascia si gioca il primo derby stagionale tra Ambri Piotta e Lugano, il numero 198 della storia, una sfida che si disputerà a casse chiuse come spesso accaduto negli ultimi anni. Tra bianconeri sempre senza Pargai rimangono in dubbio sino all'ultimo Roy e Ulmer, mentre tra i bianco-blu, oltre a Auburn, Kovac, Bianchi e Lauper, non ci sarà soprattutto, come ormai tutti sanno, l'attaccante Inti Pestoni. Il servizio sulla sfida di questa sera è di Paolo Laurenti.
Il veterano e l'esordiente. Potrebbe essere questo il titolo del film che il Cinema Valascia proporrà in serata. Attori protagonisti: Julien Vauclair, il veterano che stasera toccherà quota 80 derby, e Jason Fuchs, l'esordiente alla prima sfida cantonale, che cercherà di non pensarci troppo per non farsi tradire dalle emozioni.
Da quello che ho vissuto quando ero piccolo si vede un po' dalla tribuna che è così. Adesso vedremo sul ghiaccio, però mi fa piacere poter giocare una partita così speciale. Ma io la prendo come una partita qualsiasi, non ti devi mettere pressione inutile. Quindi mi preparo come se fosse una partita normale, non ci penso troppo.
Presente bianco-blu per il giovane Fuchs, con un papà dal passato bianco-nero. Padre e figlio hanno parlato di questa partita che attira su di sé gli occhi di tutti gli sportivi ticinesi?
Un pochino, ma sai, lui Lui è contentissimo per me che posso giocare qui, quindi se ho bisogno so che posso andare da lui e di sicuro mi darà qualche consiglio.
Con Intipesto nei box, Fuchs si rende conto che
dobbiamo aumentare tutto il nostro gioco per far vedere che anche senza di lui ce la possiamo fare.
E a proposito di dare di più, cosa sarebbe disposto a fare Jason Fuchs se proprio nel derby arrivasse il primo gol con l'Ambri Piotta?
No, più ci penso meno riesco a segnare, quindi non devo pensarci, devo giocare il mio gioco e capiterà prima o poi.
L'attaccante dell'Ambri Piotta Jason Fuchs, che dovrà provare quindi a non far rimpiangere il compagno di squadra Pestoni, un'assenza pesante che, sommata al buon momento del Lugano, al suo terzo posto in classifica con il doppio dei punti ottenuti rispetto all'Ambri, vuole la formazione di Patrick Fischer, favorita.
Favoriti, chiaramente uno voleva sempre vincere, sempre i derby a suo carattere, ci sono sempre le partite molto strette, poche volte ci sono dei risultati 6-0, 6-1, 5-1 così, e mi aspetto una partita che loro vengano con tanta voglia, con tanta grinta, anche noi, sarà una festa come sempre per tutti i tifosi, spero soprattutto per i tifosi luganesi.
Dopo un weekend da 6 punti hai dovuto lavorare un po' sul mentale, cioè dire ragazzi sì abbiamo fatto un bel weekend però c'è ancora molta strada da fare.
No, lo sanno e noi siamo sempre onesti. Abbiamo giocato due tempi molto molto buoni, due tempi un po' ok e due tempi scarsi. Dobbiamo lavorare sulla nostra costanza, soprattutto nella difesa. Abbiamo lasciato troppi buchi. La nostra difesa sarà di nuovo dura da superare come il muro cinese.
Era la voce di Patrick Fischer agli altri incontri dell'ottava giornata del massimo campionato di hockey, tutti con inizio alle 19.45. Sono Vienna, Friburgo, Ginevra, Davos, Losanna, Berna, Rapperswil, Zurigo e Zugo, Kloten. Dall'hockey al calcio, ieri sera si è disputata la seconda giornata di Europa League, lo Zurigo in vantaggio con Etundi al 23esimo, ha pareggiato 1-1 al Letzigrund con il Borussia Mönchengladbach degli svizzeri Lucien Favre, Granit Xhaka e Jan Sommer. Nell'altra partita del gruppo A, il Villarreal ha travolto 4-0 ciprioti dell'Apollon Limassol. In classifica primo il Villarreal con 4 punti, poi Apollon 3, Borussia 2 e Zurigo 1. L'altra squadra svizzera impegnata nella competizione, lo Young Boys, ha perso 3-1 a Praga contro lo Sparta. Sempre nel gruppo I, il Napoli si è imposto 2-0 a Bratislava sullo Slovan. Napoli che guida la classifica con 6 punti davanti alla coppia Young Boys e Sparta-Praga, che ne hanno 3, chiude dello Slovan ancora fermo al palo.
Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
Sulla rete viaria della Svizzera italiana al momento si circola senza particolari disagi. Noi vi ricordiamo che è sempre possibile ottenere le informazioni sulla viabilità consultando il sito rsi.ch/traffico.
Via Radio con Garage Carrozzeria Tarcisio Pasta, concessionaria Land Rover e Range Rover.
Alba Chiara.